passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi.
.20:01, andiamo a cominciare questa tabula rasa, 20 giugno del 2019. Ciao.
Ciao a tutti, a tutti.
Rieccoci qua, ora anche rinfrescato qui in radio. Prima un'oretta fa c'era una bella acqua, invece sta arrivando un po', cioè si sta abbassando un pochettino la temperatura e quindi possiamo cominciare questa trasmissione senza sudare troppo. Trasmissione che oggi avrà un triplo appuntamento. Tre interviste, tre libri di cui andremo a parlare. Quali sono? Che tu c'hai il controllo della situazione a differenza mia.
Ho il controllo della situazione, non della pronuncia. Il primo è un romanzo pubblicato dalla 66th and Second di Max Lobe, giusto?
Sì, un autore camerunense che vive emigrato in Svizzera, che andremo a sentire in apertura.
Poi parleremo di un romanzo di esordio di uno scrittore invece cagliaritano che si chiama Lele Pittoni. Il romanzo si intitola Marmaglia ed è uscito poco tempo fa, un mesetto fa più o meno, per Castelvecchi Editore. E, infine del romanzo invece di una scrittrice che ne ha già scritti e pubblicati altri, che si chiama Elvira Mugic, questo è uscito per Elliot e si intitola Consigli per essere un bravo immigrato. Come to me now, like you did then, pretty and slow, pretty and thin. Ain't got no friend in a world so big. Ain't got no family, ain't got no kin. Where do you go, boy, when you die? Is it pretty and slow? Is it up real high? I don't wanna know. I can't wait for the sun to go down. Tired of squinting at this god-awful town. I can't wait for the moon to rise. She's my friend, always been. You can see it in my eyes that I love her. Yeah, I do. Oh, I love her, and she loves me too. E diamo il benvenuto e il buonasera a Max Lobe, anzi credo che sia questa la pronuncia, che si è fermato per noi, è in viaggio in treno, si è fermato in un posto silenzioso per poterci così dedicarci qualche minuto, perché la 66, come dicevamo, appena pubblicato, dopo aver pubblicato altri suoi romanzi, ha pubblicato il tuo primo romanzo, che è uscito nel 2013, che si chiama Rudeburn 39, anzi, che è un romanzo molto particolare, molto divertente, nonostante poi racconti invece una storia, se vuoi, anche tragica, dove ci stanno tantissimi temi messi dentro, oltre che c'è un racconto di uno spaccato del Camerun dentro, se vuoi, no? Si racconta la prostituzione, si racconta il traffico di donne dall'Africa verso l'Europa, si racconta l'omosessualità
che vive, che si vive il protagonista, quindi questa doppia identità in terra straniera. Si racconta il carcere, perché il protagonista, che si chiama Di Pita, comincia a scrivere, cioè raccoglie queste sue memorie. Il libro inizia con lui che si trova in carcere e comincia appunto questo suo racconto degli anni che l'hanno della sua famiglia prima e poi della sua adolescenza fino appunto al carcere stesso.
Sì.
Quindi c'è tanta roba in questo tuo racconto.
Allora, sì, allora io volevo cominciare saltando gli ascoltatori, perché appunto ho preso una piccola pausa nella città di Berna, che è la capitale della Svizzera, per trovare un posto silenzioso per parlare di questo libro. Fa un effetto strano di poter parlarne oggi, perché è un libro che ho scritto nel 2012, quindi anni fa, e oggi dover parlarne in un'altra lingua ancora fa ancora molto più strano. Però sì, come ha ben presentato appunto l'introduzione di questa puntata, è un libro che ho scritto soprattutto per parlare di queste tre tematiche che sono proprio in prima: il traffico delle donne dall'Africa per qui, e con la sessualità africana, cioè tutti i ragazzi di colore proprio di fronte a questa situazione, che non sanno come reagire, anche le famiglie che non sanno come reagire. E poi l'ultima cosa che volevo appunto abordare con questo libro era proprio la relazione culturale diversa tra due paesi, uno che si trova in Africa e un altro che si trova in Europa. Quindi ecco, queste erano proprio le mie idee all'inizio della scrittura di questo libro.
Il protagonista del libro è nato a Ginevra, in un quartiere nel quartiere appunto dove poi la madre si ritrova sotto ricatto, costretta a prostituirsi, appunto. E c'è tutta questa sua crescita, ovviamente, no, attraversata anche dalla sua esperienza in Camerun, nella conoscenza della famiglia della madre, nella figura di questo personaggio che zio De Money, che è un personaggio anche molto divertente, che fu colui che mandò, tra virgolette, la sorella, che lui trattava poi come una figlia, che mandò falsificando un passaporto in Europa, senza sapere che potrebbe essere vittima di tratta, e poi appunto costretta a prostituirsi, anzi era un po' la sua speranza di, tra virgolette, riscatto / benessere futura.
Allora, bisogna dire una cosa molto importante: il mio primo romanzo è pubblicato in francese, quindi non sono andato molto lontano per cercare le idee, già il demone di cui demone che ha menzionato un attimo fa, era il mio zio, cioè la persona a cui pensavo mentre stavo scrivendo questo libro, no? Non vuol dire che sono io di età, anche se di età tanto di me e che mi ha dato anche tanto, tutta questa storia del traffico bisogna comprendere semplicemente e lo zio di Pita, perché c'è qualcuno che mi ha detto all'epoca, quando il libro è stato pubblicato in francese, che è come se amavo il suo zio di Pita. Ho detto sì, lo amo sinceramente, tutti i miei protagonisti, tutti i miei personaggi li amo davvero, perché per amare qualcuno bisogna comprenderlo, e siccome capisco l'atteggiamento, anche le decisioni dello zio demone, allora lo amo. È uno che si trova semplicemente di fronte a una situazione incredibilmente difficile, che ha perso il suo lavoro, che sta accadendo, che si trova proprio in una situazione di povertà estrema, e quindi pensa: perché non vendere sua sorella, sua figlia in una rete di traffico di donne, facendoli pensare che andava in Europa per ballare.
Eh sì, infatti è un po' questo un altro di tema, poi vai a raccontare quello che è uno spaccato tragico che coinvolge migliaia di donne ogni anno che vittime.
Sì, perché devo aggiungere qualcosa? Si possa? Sì. Il cosa è che parecchie volte, io conosco abbastanza bene l'Italia, quando vediamo queste persone che sta a Milano, nelle altre città, non sappiamo esattamente che cosa è successo con queste persone, non sappiamo la loro storia. Quindi il lavoro di un settore è quello di andare proprio a fondo, di prendere un personaggio e raccontare la sua storia, dicendo al lettore: se tu fossi al suo posto, che cosa avresti fatto? Avresti scelto di denunciare lo zio? Se fossi al posto di Mila, avresti fatto la scelta di vendere la sua figlia? Se fossi al posto del demone? Quindi è sempre spingere il lettore verso i limiti del suo ragionamento, dicendo: ma andiamo ancora un po' più in là, andiamo ancora un po' più in là. Poi l'ultima cosa, magari prima di ritarla la parola, è che ho scritto quel libro praticamente sei anni fa, nel contesto del 2011, con la migrazione. La prima volta che abbiamo sentito che c'erano tantissime persone che morivano nel Mediterraneo, e quindi le cose, ed è quello che mi fa molto più male, è che le cose non sono cambiate. Quindi quel libro è sempre attuale, sempre se sono delle storie come quella che succedono, e questo mi fa davvero male, perché è davvero peccato.
Senti, il tutto poi è scritto con una scrittura anche molto divertente, no? Dove la tragedia diventa farsa, la farsa diventa tragedia, dove usi parecchi termini anche camerunensi. Tu, a differenza del protagonista, non sei nato in Svizzera, ma ti ci sei trasferito da adolescente, quindi...
Allora, per la lingua, io devo ringraziare quel ragazzo, quel signore, Alessandro Manazza, che già, come dire, è diventato proprio il mio traduttore in italiano, è uno che conosco bene, e non ho ancora letto il libro 39, cioè Ridoverno numero 39, non l'ho ancora letto in italiano, però le devo ringraziare, perché lo so già che ha fatto un bel lavoro. Devo ringraziare anche la Isabella Ferretti, però per il linguaggio è qualcosa di molto importante per me, perché devo rispettare i miei personaggi. Se un personaggio come quello, come Dipita, come Demone, come la moglie di Demone, devo trovare un linguaggio che sia più o meno prossimo al loro modo di parlare, al loro parlare quotidiano. Ed è lì che comincio un lavoro sulla lingua. E poi il francese, in Africa c'è un francese africano, possiamo dire così, generalizzando, come c'è un inglese africano, però non c'è un italiano africano. Quindi è lì la difficoltà e la sfida per chi si mette a tradurre un testo di quel genere. Sì, non vedo l'ora di poter leggere la traduzione in italiano, però mi sembra che sarà bella come fu bella la traduzione della Trinità Bantu.
Perfetto, io Max non ti tolgo più tempo, ti ringrazio della disponibilità, in bocca al lupo per i tuoi prossimi lavori. Tra l'altro in italiano c'è di tradotto tuo, c'è anche la Trinità Bantu, che è uscito un paio d'anni fa, quindi non è il tuo primo libro, questo qua è semplicemente il tuo primo romanzo che ora è stato pubblicato in Italia. Grazie ancora.
Grazie mille, e penso che comincio magari un tour dell'Italia per la promozione di quel romanzo, a partire da quest'autunno, penso qualcosa del genere. Comunque
ci vedremo a Roma, allora.
Ci vedremo a Roma.
Perfetto, ciao, grazie, un abbraccio. Ciao ciao.
Serata a tutti, ciao.
bouge-toi pour éviter les balles. Ça déborde dans mon décor, on n'est jamais trop hardcore. Quand on sort de la banlieue nord, attitude de rockstar. On va droit devant, on a le droit devant. 93-300, faut qu'un bon sang pour qu'on se rassemble. À toi bouger, tu vas prendre racine dans la crasse. Quand il y a danger, tu sais bouger, alors bouge-toi. Hey, Poucas, on a bouffé avant qu'on meure étouffé. Ce soir MC, tu ne verras pas l'aube, juste le soleil se coucher. Bouge, quoi, t'as les oreilles bouchées. Mais cesse de mettre bouche bée, t'inquiète, jamais dans le chef, ça c'est mes DJ. Je jette les dés, sans truc et les jeux. Toujours des dédés, vas-y bouge avant que le pays nous paye jeu. J'ai droit au but comme très équé. On est cotard, petit tocard aux aguets. On porte si peu le costard qu'on nous accoste pas. Tire en fait péter, c'est l'heure du partage. Pas du car plat, à part ça, je suis qu'un rappeur de passage qui veut ses barcages.
Ce coup ton corps est devenu la tête. Avance pour t'en sortir, rien ne t'arrête. Si tu vois qu'il y a danger, ne reste pas là. Remue-toi, ce qu'on n'est pas pour les faits. Vas-y, pars-toi. On a encore toi et t'es mort. La vie dans les forts, y'en a marre. Marre d'être connu pour nos torts.
Franchement tu bouges, ça met bien les gars. Même si je trouve ce thème délicat, sors-moi d'illégal ou on en reparle dans 2-3 mois. Bouge si t'as rien à mettre dans ma timbale. Si t'as pas envie qu'on te castagne, casse-toi. T'es trop sensible, ça pâle pas, négro, j'ai plus le time. J'compte sur ma team, vu qu'il y en a marre des esquives rotatives. Je veux plus de ces rapports intimes entre ma musique et l'automatique, j'ai trop la dalle. Que je me trouve trop mec pour bouger en boîte. J'suis trop nègre pour ta douane, dis-le si tu veux qu'on se batte ou tu veux qu'on te doise. T'as pas mes frères, j'suis trop terre à terre. Vu que tout le match, j'ai réussi à me faire, finira par me perdre. Alors j'bouge avant de finir par me pendre. Bouge si t'as connu ça, bouge si ta vie est trop sale. Si t'es pécé, tu gagnes des pesetas en passant par les stages. Bouge, aimer les bouchées doubles. Évite de te faire doubler d'emblée. C'est la gloire ou les poulets, c'est les balles ou finir écroué. J'ai trop trimé. J'serai tout seul dans ma tombe et tout seul dans ma benz, poteau. Les marques sur mon visage parlent d'elles-mêmes. Vas-y, bouge.
Ce coup ton corps est venu la tête. Avance pour t'en sortir, rien ne t'arrête. Si tu vois qu'il y a danger, ne reste pas là. Remue-toi, ce qu'on n'est pas pour les faits. Vas-y, pars-toi. Qu'on a rendu toi et t'es mort. Dans les forts, y'en a marre. Marre d'être connu pour nos torts.
Pêche plus la forme, j'suis pas en norme, tu sais ma vie c'est un vrai bordel. J'trouve pas ça normal de valdinguer dans cette joie éphémère décrite dans les fleurs du mal. Ça fait bien longtemps que j'ai plus une caille. Ce que j'veux c'est qu'on foute moi le spul pour que j'puisse tranquillement cultiver ma bœuf. Bouge si t'as les flics au cul, bouge si t'as le temps de prendre du recul. Sinon trouve-moi un taf, des cotises, top tes sottises avant que te la prendre dans le cul. C'est ardemment qu'on éduque les mômes de notre époque. La joie et la gaieté sont bien trop rares. Il me faut des barres avant de devenir trop bas. Bouge-toi, moi je la sens mal, l'atmosphère est trop sale. J'crois qu'il est tard, va coucher ton gosse car faut l'accord parental. Vas-y bouge, ouais j'ai plein de touches. Pour mon pushka, et pour ça j'ai la touche qui fait que vous allez tous kiffer. T'as beau siffler monsieur l'agent, moi je m'arrête pas pour de l'argent. Je préfère élargir mon champ de vision que croiser les jambes. Alors je chante, chambre, ceux qui foirent, ceux qui partent en cendres. C'est toujours l'espoir, mais jamais les ch'tards qui nous descendent.
Ce coup ton corps est venu la tête. Avance pour t'en sortir, rien ne t'arrête. Si tu vois qu'il y a danger, ne reste pas là. Remue-toi, ce qu'on n'est pas pour les faits. Vas-y, pars-toi. On a rendu toi et t'es mort.
E diamo il benvenuto alla nostra seconda ospite per questa sera.
Sì, diamo il benvenuto e salutiamo Elvira Mugic, la ringrazio anche per essere con noi. So che ci stava ascoltando, allora io volevo iniziare questa chiacchierata con una lettura di un brano che mi è venuto in mente in modo molto forte mentre Max parlava. Che è questo. Pensai dunque che se tutti noi sapessimo e conoscessimo, comprenderemmo. Semplice, se non fosse falso, poiché in realtà noi sappiamo, ma non ci importa nulla di comprendere. Con ogni probabilità non sappiamo la storia esatta del Gambia o del Niger, ma siamo a conoscenza di quello che spinge le persone a scappare o semplicemente a viaggiare. Sappiamo anche cosa attraversano e che cosa subiscono nei vari luoghi del loro lungo percorso. Noi sappiamo tutto. Il guaio è che diamo nomi ingannevoli alle cose, nomi che ammantano di significati altri e illusori la realtà dei fatti. Forse a causa della sua incapacità di gestire la questione, il sistema burocratico per le richieste di protezione e asilo costringe i richiedenti a mentire e a imparare a raccontare storie. Quello che viene chiesto è di spostare la realtà per farla aderire a un'idea. Si decide che unicamente alcuni tipi di vicende possono ottenere la protezione, però si chiede a tutti di presentarsi all'audizione e di raccontare la propria storia. E a quel punto si setaccia la vita di un essere umano alla ricerca delle bugie che ha raccontato, poiché mentire è l'unico modo per ottenere ciò che gli serve, i documenti. usiamo parole come clandestino o immigrazione illegale in maniera distorta, attribuendo la colpa a chi arriva qui e si trova a vivere la condizione di clandestinità e non a chi ha creato un sistema per rendere le persone illegali. Sappiamo anche la più importante di tutte le cose in questa storia, ovvero che fino a quando le persone potevano viaggiare legalmente con dei visti turistici non esistevano emergenze, invasioni, traffici, ma semplici viaggiatori. Allora, prima di fare una breve introduzione su questo romanzo, che in realtà i temi emergono molto già da questo brano, volevo iniziare, Elvira, con una domanda di quelle proprio così, abbastanza, di cui è impossibile rispondere, cioè questo "pensai dunque che se tutti noi sapessimo e conoscessimo comprenderemmo", per me è stata una frase che più o meno a metà del libro mi ha fatto pensare, ecco, vedi, è questo quello a cui servono le storie, che era quello che diceva Max prima, solo che poi tu aggiungi "semplice se non fosse falso", poiché in realtà noi sappiamo ma non ci importa nulla di comprendere. Ecco, allora vorrei iniziare col chiederti come la vedi questa questione, quindi le storie ci servono, ci serve comprendere gli altri oppure è tutto inutile davanti alla non voglia, al proprio al rifiutarsi di conoscere e comprendere?
Ciao Paola, ciao a tutti, grazie prima di tutto per il pezzo che hai scelto, perché poi è davvero un pezzo centrale che non tergiversa sulle questioni. E rispetto alla tua domanda, ovviamente ci sono, cioè, da un lato io non avrei scritto questo libro se non credessi che riuscire a cogliere una storia tra la massa enorme di informazioni che abbiamo e che sono in qualche modo stereotipate e indistinte, riuscire a cogliere una storia umana singolare può aiutare. Il problema e la questione che io mi ponevo era semplicemente sul fatto che noi spesso volentieri sappiamo dei dati reali che sono, per quanto riguarda l'immigrazione, molto, molto positivi. Ad esempio, basterebbe ascoltare un sindacalista che dice che gli immigrati pagano 680.000 pensioni agli italiani per essere meno spaventati dell'immigrazione. Eppure non lo siamo. Basterebbe sapere che il PIL è fatto, ora sto facendo considerazioni non proprio da scrittrice, però perché in effetti basterebbe essere attenti a una realtà reale per non avere paura degli immigrati. Ora, a cosa servono le storie? A cosa serve la letteratura? Proprio perché laddove noi non siamo in grado di vedere la realtà così com'è, c'è bisogno di qualcuno che ce la porti, che ce la racconti, che ce la renda più comprensibile. E quindi penso che i libri servono proprio a questo, avvicinano l'essere umano al di là di uno stereotipo, al di là di un'idea che ci si fa, avvicinano appunto un vissuto, che quindi non è soltanto un vissuto di immigrazione, ma ogni essere umano ha tantissimi lati, tantissimi aspetti. E questo libro voleva raccontare il protagonista, i due protagonisti, insomma, uno dei quali sono io, come,
sì,
come infatti, gente che ha viaggiato, che ha migrato, che ha vissuto delle guerre, ma ha avuto anche ben altri problemi molto più semplici e molto più vicini al mondo occidentale.
Che poi basterebbe che non ci fossero frontiere o fossero dati documenti a tutti per non avere neanche in mezzo,
sì, esatto,
mezzo di questi di questi problemi, no? Ma la cosa interessante, esatto, del tuo libro, anche di altre cose che ho letto, è che tu racconti una roba che io trovo abbastanza agghiacciante, il fatto che un uomo o una donna debba, per avere appunto un documento, un riconoscimento, debba convincere una commissione di estranei della sua storia e anche in qualche modo raccontarla il più tragico possibile in un mercato, poi, no, che come se fosse un mercato del dolore, più la racconto sofferente e più magari vengo riconosciuto, che io trovo veramente agghiacciante, perché poi c'è chi non riesce a raccontarlo il proprio dolore, chi non lo vuole raccontare, ma c'è anche semplicemente chi invece si sta muovendo e si vuole muovere per altri motivi, non per forza da una storia tragica o di dolore, che è esatto, ancora più semplice, no? E in questo tu, esatto, metti in contraddizione quello che è il circuito tutto del che ha questo continente, che poi è un problema non soltanto dell'Italia, ma proprio in questo momento molto europeo, di un continente che è sempre più chiuso.
Assolutamente, a me la prima cosa che ha colpito è stata proprio la differenza, perché io anche sono arrivata in Italia da profuga, in realtà io venendo da una guerra, quindi la differenza tra quello che è stato il trattamento che ho vissuto io e che ovviamente è sempre duro, perché la migrazione è sempre una cosa esistenziale che ti toglie un terreno sotto i piedi, non simbolicamente solo. Però io ho avuto un trattamento completamente diverso, nessuno ha chiesto a me di raccontare una storia dolorosa e tantomeno di convincerla che fosse vera, perché è agghiacciante il dover raccontare una propria esperienza di guerra, anche di persecuzione, ma ancora più è agghiacciante che non ti crederanno, perché la cosa che a me ha colpito è che in questo mercato del dolore si setaccia alla ricerca di bugie che tu potresti aver raccontato, per cui non c'è quell'elemento base, quell'elemento fondamentale nel raccontarci una storia, che tu mi credi quando io te la racconto, perché altrimenti se non c'è fiducia non c'è racconto, non c'è scambio. Ecco, nel meccanismo burocratico che vivono oggigiorno le persone che arrivano su suolo italiano, ma non solo, appunto anche europeo, c'è un desiderio, c'è un interrogatorio. Ecco, non è un raccontare la tua storia, tu subisci un interrogatorio. Ora, siccome già da tempi lontani, insomma dalla Bossi-Fini quantomeno, per un immigrato vale che è colpevole fino a prova contraria e non innocente fino a prova contraria, questo è stato portato ai massimi livelli nel chiederti di giustificare la tua vita, cioè di giustificarla e anche di far vedere, insomma, quanto direbbe Shakespeare, quanto rosso è il tuo sangue, no? Se hai sofferto abbastanza, se la sofferenza che tu hai vissuto è degna di protezione o no. Per cui è ovvio che una persona possa decidere, non lo so, io penso alle vittime di tratta, prima sentivo si parlava di questo, alle vittime di tratta, come si fa a raccontare una violenza sessuale dentro degli uffici, davanti a una commissione che ti chiederà di provarla, questa violenza sessuale, oppure una violenza subita in Libia? Per cui sì, è assolutamente agghiacciante ed è anche totalmente disumano, e forse è questo che ci rende anche estranei le persone, perché abbiamo reso disumana anche l'ascolto delle storie altrui, e in questo modo non ci dobbiamo più né identificare né empatizzare, quindi probabilmente non è a caso che la burocrazia sia così in questo momento.
Ecco, questo mi sembra che sia l'argomento centrale di questo romanzo, la conoscenza delle storie altrui, che passa attraverso due protagonisti, una appunto, come dicevi prima tu, sei tu, ma sei tu all'interno di una storia che credo si possa definire autofiction, perché invece l'altro protagonista è Ismail. Io ho sentito delle altre tue interviste in cui dicevi che è un personaggio inventato, è giusto?
Sì, esatto, esatto. Sì.
Ok,
sì,
questi due protagonisti sono appunto due persone che sono arrivate in Italia, entrambi da degli altri paesi, in momenti storici differenti, con modalità completamente differenti. E c'è quindi da una parte la storia di lui che deve raccontare la sua storia appunto per ottenere i documenti, ma poi c'è anche invece la vicenda di queste due persone che alla fine arrivano a raccontarsi le proprie storie invece perché nasce un'amicizia, perché nasce una fiducia reciproca, anche appunto una reciproca comprensione reale di quello che è avvenuto, di quello che c'è nel loro passato. Ed è anche a me sono venuti in mente veramente un turbinio di pensieri nel leggere queste pagine, perché mi sembra che sia un grandissimo romanzo. Da una parte metaletterario e dalla parte sull'identità. Ora non una parola che non vorrei spaventasse, nel senso che la storia è una storia raccontata con un italiano molto bello, molto limpido, che ti fa entrare davvero nelle vite di queste persone. Però ci sono delle altre chiavi di lettura. Una appunto è questa della metaletterarietà, perché Ismail si rivolge a questa scrittrice appunto che era arrivata da piccola dalla Bosnia per chiederle, come dice il titolo, dei consigli per essere un bravo immigrato. E anche però i discorsi che nascono fra loro sono appunto quelli legati alla narrazione della propria storia per ottenere i documenti, e c'è un parallelismo molto forte fra il lavoro dello scrittore che deve inventare, raccontare delle storie, e il tipo di lavoro che deve fare l'immigrato rispetto alla propria storia davanti appunto a queste persone. È un tema, è quello che dicevo prima, dell'identità. Identità veramente intesa nelle sue diverse sfaccettature, quindi da una parte il rapporto con la propria terra, con quello che si è lasciato, con quello che si è lasciato di così doloroso, con cui bisogna fare i conti, è tema dell'emigrazione, no? Quello di appunto accettare anche soltanto il fatto di essere andati via e quindi sentirsi in qualche modo in colpa per essersene andati, ma anche la necessità di vivere la nuova vita che si sta iniziando ad affrontare, ma identità anche in un senso più pirandelliano, che davvero è pieno di rimandi letterari alla letteratura che noi conosciamo, insomma, e che abbiamo letto, perché appunto il fatto di dover di essere costretti in qualche modo a mentire, a reinventare la propria storia, fa sì che si giochi, si discuta, ecco, si rifletta sull'identità proprio, invece quella intesa sul come siamo e come ci raccontiamo agli altri. Ecco, come ci raccontiamo agli altri, questo secondo me arriva a essere un tema universale che vale un po' per tutti noi, l'immagine che trasmettiamo di noi, quello che decidiamo di raccontare degli altri. Quindi insomma volevo chiederti un po' per te, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista letterario, quanto hai pensato a questo, quali sono anche i tuoi riferimenti, ecco.
Sì, questo è stato un pensiero molto è stato un pensiero costante, nel senso che per me la letteratura in generale, la mia scrittura personale è nata da un'esigenza di raccontarmi, ma di non raccontarmi del tutto. Era un'esigenza di scrivere e di raccontare quello che è stato, per quanto mi riguardava, la guerra in Bosnia, insomma, all'inizio della mia scrittura. Però allo stesso tempo, poteva sembrare anche ambiguo e contraddittorio, avevo anche il bisogno di salvaguardare qualcosa di quell'esperienza che rimanesse semplicemente mio, in qualche modo incorruttibile dal racconto agli altri, perché mi è capitato di riflettere spesso sul dare in pasto tutto il sé agli altri, cioè che cosa poi ci rimane per noi. Ed è in realtà anche quello che succede in questo libro, è che i due protagonisti per molto tempo non si raccontano, oppure si raccontano mentendo, soprattutto Ismail. È come se ci fosse una danza per prendersi le misure, quello che probabilmente accade in ogni rapporto, una sorta di danza per dire ok, a lei cosa posso dire, a lui che cosa posso dire, e lui che cosa può reggere del mio racconto e io cosa posso reggere del suo. Sono domande in effetti che nascono quando due persone si incontrano e diventano amici o diventano amanti. Non c'è bisogno di un'immigrazione qui, ovviamente il livello è più estremo, perché c'è anche un raccontarsi davanti a una burocrazia. Come mi racconto, che strumenti, perché la burocrazia è quanto di più disumano ci sia, quanto non tiene conto dei disastri geopolitici, non tiene conto del fatto che qualcuno nasce sul confine per puro caso perché era in viaggio. Come lo spieghi a un burocrate che vuole sapere se tu sei nato in Bosnia o in Serbia? Cioè, non può essere una via di mezzo, non può essere cessato di esistere un paese. Allora mi interessava tutto questo, I miei riferimenti sono tanti, cioè appunto all'inizio la citazione di Italo Calvino su tutte le storie che noi siamo, ma poi erano davvero moltissimi tra i vari, c'è naturalmente c'è la burocrazia, un po' anche questo tema kafkiano.
Infatti questa è l'altra cosa che viene in mente ovviamente, ma lo stesso Calvino, no, quando parla della lingua, della burocrazia come esatto. L'antilingua, sono tutte cose che ritornano, è come se tu fossi riuscita veramente a proiettare delle tematiche letterarie tipicamente novecentesche invece in questi anni caratterizzati da delle cose, appunto delle storie che sono diverse, che sono nuove, che sono quelle che attraversiamo e che viviamo tutti i giorni. L'altra ragione, l'altro momento in cui citi Calvino è a proposito del concetto di leggerezza. Questa è anche una cosa che è emersa prima dalla chiacchierata con Max, cioè il fatto di poter raccontare delle storie che ovviamente hanno degli elementi di tragico e di drammatico anche attraverso invece dei momenti di leggerezza e di ironia addirittura. Questa è una cosa che anche Elvira fa e sulla quale anche riflette all'interno del romanzo. C'è una scena in cui racconti il fastidio di un uomo italiano davanti a un gruppo di ragazzi gambiani seduti in spiaggia che ridevano e lui dice: che cazzo ridete, venite qua a ridere, tornatevene in Africa, non solo venite qua, in più ridete, se siete davvero poveracci come volete farci credere non ridereste, piangereste, intendeva dire l'uomo. Ecco, questo fa parte anche del discorso invece sull'abbattimento degli stereotipi, no? Che è molto, molto presente nel tuo libro e anche probabilmente di una tua appartenenza culturale a cui fa riferimento, cioè una propensione all'ironia e alla battuta. Ma questa appunto è un'altra cosa che colpisce di questo libro, il modo in cui noi vediamo questi ragazzi che stanno sulle strade e che sembra che siano lì a non far niente e appunto devono essere sempre zitti con gli occhi bassi e dire grazie fratello e grazie sorella, perché qualunque cosa vada oltre è spiazzante, frainteso e non capito.
Esatto, sì, assolutamente. Questa cosa, tra l'altro, questo libro poi nasce da una mia grande rabbia che ho accumulato nel corso degli anni nei confronti di chi appena sentiva il luogo dal quale io venivo, subito si intristiva per me e quindi mi obbligava a essere triste, anche se magari io quel giorno non ero proprio triste, e anche se la Bosnia a me richiama tante di quelle cose belle e non soltanto insomma quello che richiama a chi distrattamente pensa che ci sia solo stata una guerra e nient'altro. E quindi mi dicevo: ma è possibile che io sono obbligato ogni volta che dico da dove vengo a deprimermi, cioè a accontentare chi mi sta davanti? Perché allora anche questo discorso, anche come raccontare il dolore, come sopravvivere al dolore, certamente per me, ma non per forza è una chiave che funziona per tutti, ma per me l'ironia anche come appartenenza culturale, insomma, per chi conosce un po' quello che è la modalità bosniaca e balcanica in generale, però è un modo di portare in alto, cioè di rendere leggero non per superficialità, ma per riuscire a portarti questo bagaglio sulle spalle, perché altrimenti non riusciresti, perché è talmente forte. Se anche i toni sono forti e sono pesanti, si annega. A un certo punto nel libro appunto si dice che quello che si cerca è un modo per portarsi avanti questo passato in modo tale che non sia un baratro per il nostro futuro, e questo è un lavoro molto difficile, richiede grande gioia di vivere, per assurdo, delle migrazioni richiedono grande gioia di vivere per poterle portare a compimento, perché richiede insomma forza fisica, richiede presenza, richiede salute, è un tema al quale non si pensa. Poco tempo fa leggevo un sociologo che sosteneva che in realtà quello che sta accadendo, cioè la migrazione, è semplicemente una rivoluzione delle persone più povere, le quali non hanno quello che è uno dei basilari diritti, ossia il diritto alla mobilità. E quindi tutto quello che questi ragazzi compiono in realtà è una rivoluzione per avere un diritto che noi diamo per scontato, noi qui nell'Europa, insomma, di Schengen. Per cui, ecco, riuscire a raccontare una storia di immigrazione diversamente dal oddio che poveracci, ma raccontando anche l'aspetto epico di chi intraprende un viaggio, l'aspetto coraggioso di chi, vedendolo quindi come una persona, per quanto sia, insomma, abusata la parola, vedendolo come una persona resiliente e non come una persona fragile, ecco, questo.
Sì, comunque
questo
basterebbe forse anche solo appunto guardarli come persone, no? Che già è,
esatto,
è
un... sì.
E comunque sono tutti, molti di questi elementi tu li avevi anche, mi stanno facendo rivenire in mente il tuo romanzo precedente uscito qualche anno fa, che era 10 prugni ai fascisti, dove tu racconti, no, un viaggio al contrario di una famiglia che era fuggita dalla Bosnia negli anni della guerra, che per i motivi di un lutto deve tornare in Bosnia e quindi fa questo viaggio a ritroso, e anche lì, no, con la stessa caratteristica dell'ironia, sei andata a riraccontare una storia che non so quanto ci fosse di personale, ti dico la verità, però sei andata a raccontare una storia, anche quella di immigrazione, in questo caso di una famiglia che torna anche momentaneamente a casa e riattraversa i territori che aveva lasciato fuggendo appunto dalla guerra in Bosnia, che è un po' appunto una tua caratteristica anche proprio di scrittura, di raccontare storie riuscendo a metterci delle storie mantenendo un'ironia di fondo, mettiamola così.
Sì, è una, appunto, sì, è una chiave mia di lettura, forse una chiave anche di sopravvivenza, perché ogni volta che c'è qualcosa di brutto io penso che c'è un punto dal quale guardarlo dove sembra meno brutto. Allora quello che cerco anche nella scrittura è questo: dico, ok, è capitato questo, ma vediamo, no, se in effetti, sai, c'è quella citazione che ora ricordo a memoria, dice che la vita è una tragedia, ma che poi diventa una farsa, ecco. In qualche modo il mio tentativo è questo, di vedere le cose da un altro punto di vista, senza sminuire quello che accade in 10 pugni ai fascisti. In realtà i personaggi si avvicinano al loro passato, che è talmente pesante, perché si tratta del genocidio di Srebrenica, che hanno bisogno di anche lì fare tutta una danza intorno a questa città, intorno a questa una danza di movimento, di pensiero, di vissuto, per potersi si avvicinare senza soccombere una volta arrivati. Allora per me questo diventa un modo di cercare di anche di tenere una memoria che non diventi retorica, ma che sia sempre una memoria viva, e io sono convinta che una memoria viva è fatta di tante cose positive e di tante cose davvero che le danno quella vitalità che non la trasforma in retorica. Quindi probabilmente per questo è anche la mia chiave di scrittura.
Io volevo concludere facendo, insomma, più che una domanda, una riflessione. Allora, questo tema dell'ironia, ora lo vedremo, ci lega al romanzo di cui parliamo tra poco, ma c'è anche un'altra cosa, un altro piccolo legame che ovviamente io, per ragioni biografiche, non posso fare a meno di notare. Ci sono, oltre a Calvino, altri due riferimenti letterari espliciti in questo romanzo. E uno è Al giorno del giudizio di Salvatore Satta, scrittore di Nuoro, che ha scritto uno dei classici della letteratura italiana, ma ovviamente anche di quella sarda. E l'altro è Gramsci. E poi c'è una scena finale in cui tu, insomma, la protagonista, te, diciamo così, osserva un volo di fenicotteri a Cagliari, città in cui appunto i fenicotteri sono presenti. È vero che ormai fanno parte dell'immagine, dell'immaginario di questa città. Ecco, allora ti vorrei salutare, insomma, chiedendoti che cos'è questo tuo rapporto con la Sardegna, se esiste anche al di là della letteratura.
Sì, è un rapporto di grande amore in realtà, perché ed è nato da subito incontrando la prima volta che sono stata in Sardegna, proprio grazie a un libro tra l'altro, mi hanno portato a farmi vedere i fenicotteri, mi hanno raccontato la storia della migrazione, insomma era un qualcosa di inaspettato fino agli anni 90 mi pare di capire. E da allora è nato, non so perché, ma questa città è stata una città dove io mi sono sentita a casa e dove ogni volta che torno mi sento a casa, per cui è abbastanza strano perché io sono bosniaca, non ho mai vissuto in Sardegna, però è un luogo che sento molto casa.
Ci sono dei legami anche solo quello dell'emigrazione in qualche modo, che è un fattore che ha caratterizzato questa terra ovviamente per moltissimo tempo.
Sì, probabilmente sì, e quindi anche la letteratura sarda è appunto, il giorno del giudizio appunto è un libro che ho amato molto, ma non solo, perché è tutto ciò che racconta quella terra che mi sembra vicina anche nel anche nella sua, anche lì forse ironia, anche nel suo modo di prendere le cose, dei suoi abitanti, in questa anche ambiguità dell'essere, come vengono appunto raccontati da isolani, così come anche i Balcani sono un po' un'isola dell'Europa.
E anche il tema dell'identità è chiaro che è un tema che riguarda molto questi popoli. Va bene, torniamo a Cagliari tra poco e intanto salutiamo e ringraziamo Elvira.
Ricordiamo di nuovo il libro.
Consigli per essere un bravo immigrato, Elliot, veramente un consiglio di cuore quello di leggerlo.
Ciao Elvira, grazie.
Grazie mille, ciao a voi. Grazie, ciao.
Alle 20:48 diamo il benvenuto al nostro ultimo ospite,
Lele Pittoni. Ciao Lele, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao Paola, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao, grazie.
Allora, stavamo ascoltando Irata Pignatta, che io non conoscevo, lo ammetto, ma perché li stavamo ascoltando?
Stiamo ascoltando perché Lele ha pubblicato questo romanzo un mese fa, è il suo romanzo d'esordio, ma è in Sardegna, insomma è noto perché è stato per molti anni, ora ci ricorderai esattamente quanti, il leader, per così dire, o comunque certamente la voce di un gruppo che è stato molto importante per la vita musicale sarda, che sono appunto Irata Pignatta. sono un gruppo di reggae rocksteady in sardo campidanese che assurdamente ha deciso di sciogliersi l'anno scorso, ma che insomma la cui vita certamente non morirà con questa decisione improbabile.
Però campidanese della parte cagliaritana, non oristanese.
Più o meno è un mix, perché in realtà Lele appunto è di Villassalto, i suoi genitori sono di Villassalto, che è un paese invece in una zona sperduta a metà strada, un po' in mezzo ai monti, però poi lui è cresciuto a Quarto, quindi diciamo che linguisticamente è un po' un campidanese ibrido, ma che comunque ha raccolto l'entusiasmo del campidano da Cagliari a Oristano, ecco, senza ombra di dubbio. E appunto e adesso invece ha pubblicato questo suo primo romanzo che si chiama Marmaglia, che io ho avuto il piacere di leggere, di seguire anche nelle fasi di scrittura, di ricerca di un editore, e che quindi mi fa veramente felice adesso vedere stampato, pubblicato e alla portata di tutti. Lele, prima di volevo raccontare due cose un po' come introduzione, ma prima vorrei iniziare col farti una domanda. Noi abbiamo parlato prima con altri autori di romanzi molto diversi dai tuoi, che però hanno un qualcosa che li unisce, e cioè l'importanza, l'uso dell'ironia. Nel tuo romanzo addirittura è qualcosa che va oltre, si arriva addirittura alla comicità. Ti vorrei chiedere questo: come sei arrivato a un tipo di scrittura simile? Perché in realtà è una cosa veramente difficile e rara. Sono pochi gli esempi di romanzi che riescono a fare un uso di questo registro.
Beh, guarda, questo è legato sicuramente alla mia esperienza paesana, il fatto che comunque ritrovarsi con 10 tra zie e zie, una famiglia numerosa, che comunque allora nelle grandi eventi, il Natale, la Pasqua, il Ferragosto, ci si incontra in 40 a tavola, e poi ci sono quei 4-5 zii che raccontano i fatti anche rocamboleschi e particolari di persone, facendo i versi, imitando queste persone, creando tutta una scena a tavola che tu ti immagini, e alla fine non ti resta altro che ridere. E questo poi è quello che io vedo nella mia città di periferia, che è Quartu, un luogo che fino a 50 anni fa era una città di contadini, è che adesso invece è una città qualsiasi di una periferia urbana che soffre molto, soffre un disagio culturale e sociale pazzesco, e quando ti muovi nei confini, soprattutto nel mio rione che confina con Rione Popolare, vedi che queste persone sono un po' come i miei zii del mio paese a tavola, che ridono sempre, ridono delle loro cose.
L'ironia campidanese, questa è una cosa importante, perché la letteratura sarda, insomma la letteratura italiana proveniente dalla Sardegna, o in qualunque modo la vogliamo definire, ha avuto un percorso storico caratterizzato soprattutto dal racconto di un'isola. Sto pensando ai romanzi di Grazia Deledas, anche allo stesso Satta di cui abbiamo parlato prima, a Giuseppe, certo, Dessì. Si è imposto a lungo nel Novecento il racconto di una Sardegna che intanto era principalmente quella interna, Dessì e Villa Cidro, che è un paese del sud della Sardegna, ma è comunque un paese di montagna, di un tipo di Sardegna appunto più verso
serioso
e il tragico quasi, anche, no? Soprattutto sì, in Grazia Deledda. È stato soltanto con Sergio Azzeni, e siamo già alla fine degli anni 90, che certo, è stata raccontata a Cagliari ed è stata data voce anche a quel tipo invece di cultura, perché non si può che definire cultura, che fa parte molto del campidano, ma in realtà non soltanto, di molti paesi della Sardegna, forse di tutti a seconda delle circostanze, che è quella appunto dell'umorismo. Un umorismo particolare, ci vorrebbe qualcuno a un certo punto che riuscisse a darne una definizione, perché così come lo humor inglese ha un rimando immediato nella testa delle persone che lo distingue in qualche modo. Secondo me lo humor sardo ne dovrebbe avere un altro, ma ancora non siamo arrivati al canone. E appunto da Sergio Azzeni in poi Cagliari è stata finalmente, per fortuna, raccontata anche in quanto città meticcia, di popoli che si incontrano, di culture che si mischiano, appunto anche in opposizione a quell'idea invece di Sardegna interna pura e chiusa all'esterno. Però quello che un po' ancora secondo me non c'era, nonostante i molti romanzieri che hanno raccontato Cagliari negli ultimi anni, era proprio questo racconto dell'Interland. Questi, tu hai detto, Quarto prima era un paese, è proprio quel tipico esempio di paese che viene inglobato dai confini della città e che quindi a un certo punto non sa più bene nemmeno se appartiene a una cosa o l'altra, e tu lo fai attraverso una storia che ha, appunto, come la parola che hai usato tu prima, rocambolesca. C'è una storia avventurosa e rocambolesca con dei tratti di comicità che appunto è di per sé una storia anomala e dei tratti anche di lirismo. Ti vorrei chiedere anche un po' come è stato arrivare alla forma romanzo, perché comunque sei uno che appunto si è dedicato per tanti anni a scrivere, ma a scrivere qualcosa di completamente diverso, come possono essere i testi delle canzoni.
Beh, diciamo che ovviamente scrivere dei testi, il testo di una canzone, tra l'altro poi scrivo in sardo, dunque c'è un ulteriore aspetto di cui vado estremamente, ne vado felice, il fatto comunque di raccontare dei mondi, delle realtà in maniera compressa. Comunque devi trovare in quattro parole, devi chiudere un po' il cerchio e far capire a chi ti ascolta quello che stai raccontando. Il tirare su una trama di un romanzo, ovviamente qua devo tirare in ballo Flavio Soriga, che dopo aver letto Jack Lametta, che era un racconto che un po' parlava sempre delle periferie suburbane in cui questo ragazzino di paese si ritrovava ad essere angosciato da questo personaggio leggendario che sfregiava i ragazzini. Poi ovviamente è sempre l'ironia nel racconto. Tuo fratello appunto mi ha detto sei pronto per scrivere un romanzo. Ovviamente io mi sono ritrovato lì a dire ma sta scherzando o cosa. Invece niente, mi ha detto se non lo fai ti prendo a calci, non sto scherzando, perché poi è stato molto schietto. E da lì io ho fatto un percorso di scrittura in cui è stato incredibile, come se avessi scritto un gigantesco testo musicale. Giorno dopo giorno ho scritto in maniera tutti i giorni questa storia, e semplicemente io lo considero un gigantesco golem di personaggi che circondano, che hanno circondato la mia vita, personaggi cattivi, personaggi buoni che non sanno di essere cattivi, o personaggi cattivi che se ne fottono e basta. È un po' un gigantesco numero di personaggi che hanno raccontato appunto il libro.
Questa è una cosa che il lettore percepisce, nel senso che al di là del fatto che questi personaggi siano più o meno reali, che è una cosa che io penso sempre che alla fine non ha nessuna importanza per chi legge il libro, quello che arriva è che sono personaggi credibili, e appunto la forza di una narrazione che riesce a lavorare sulla trama, che è una cosa che io trovo che nella letteratura, non solo che viene dalla Sardegna, ma in generale nella letteratura italiana, è abbastanza rara. E quindi io direi che insomma questo mi sembra uno degli aspetti importanti. Poi ovviamente c'è anche un aspetto linguistico che è importante, che è anche qui la mescolanza tra sardo e italiano, che è una cosa ovviamente anche rischiosa perché può scoraggiare il lettore, ma che invece in questo caso mi sembra
come riuscita parlo,
ecco, esatto, che è una cosa che funziona e che fa parte anche, come dire, contribuisce a creare le situazioni ironiche o comiche di cui parlavamo prima. insomma,
no, io pensavo alla mafia sarda che si muove all'interno di Tabula Rasa, perché abbiamo sempre ospiti sardi, si parla spesso di Sardegna,
poi forse anche
ma anche perché, no, nel senso, io pure sono mezzo sardo, mia madre sta un po' più a nord del Campidano e del Barigato, quindi sempre molto volentieri, no? Comunque sì,
no, Tabula Rasa la,
la cosa, vai Lele, scusa.
Prego, prego.
Vai, vai.
No, dico, il fatto è che a un certo punto io ho raccontato l'episodio di Flavio, però a un certo punto quello che ogni tanto mi viene da pensare è che poi però mi ritrovavo da solo la notte, altro che mafia, a dovermi raccapezzare in mille situazioni relative al romanzo, perché... e in cui comunque poi però la spinta comunque alla faccia di chi dice che siamo disuniti, questa è una cosa da dire, la spinta, proprio l'incoraggiamento, il dacci dentro, lavoraci, il sostegno anche morale, secondo me è stato importantissimo da tutti poi gli scrittori, qua dico anche mi sembra di sentire che non ci si stimi, invece c'è stato veramente una grande prova di aiuto, per quanto mi riguarda, importantissimo, semplicemente aiuto, veramente sostegno, e questa è una cosa che reputo bellissima, questa è una cosa grandiosa.
La letteratura sarda appunto ha avuto moltissimi anni in cui sembrava tutto statico e in cui sembrava che non succedesse niente, ma è vero anche che da Sergio Azzeni in poi in qualche modo è esplosa, per cui ci sono un numero incredibile di scrittori che pubblicano con editori nazionali o anche con editori che hanno la sede sarda ma sono a loro volta nazionali, che è obiettivamente un dato abbastanza strabiliante e non riproducibile in altre regioni italiane, se escludiamo le capitali, che chiaramente,
guarda, se posso permettermi, è un po' quello, perché avete iniziato a parlare con di musica, è un po' quello che accade con molte band sarde che sconosciute magari di generi abbastanza settoriali, parliamo del garage cagliaritano, che i Reapers che spopolano negli Stati Uniti, o i Gold Kids, che era un gruppo hardcore che ha girato tutto il mondo suonando da tutte le parti. Ci sono anche questi aspetti musicali,
certo,
anche di nicchia, che hanno veramente trovo molto molto interessanti, e mi allaccio col tuo discorso degli scrittori, è vero quello che stai dicendo.
Lele, senti, salutiamoci, visto che appunto siamo arrivati a parlare anche della musica sarda e abbiamo iniziato qui Rata Pignata, con dici che cosa stai facendo adesso, qual è il, perché ovviamente non è che uno, siccome un gruppo decide di chiudere la propria esperienza, smette di essere un musicista o un cantante come nel tuo caso.
No, attualmente io faccio parte di un progetto meraviglioso che si chiama Malasorti, facciamo cumbia, dub, mischiato a suggestioni campidanesi, soprattutto il reggaeton quartese, che è la musica popolare di Quarto, come diciamo noi. Abbiamo inciso un disco prodotto da Sard Music, un'etichetta sarda molto importante, che mi ha prodotto anche Elena Ledda, e il nostro disco si chiama Sardicity. Stiamo portando in giro per la Sardegna, a breve suoneremo in importanti festival come Caragonone Jazz, e tra l'altro poi abbiamo una data in cui ci sarà anche Davide Toffolo sul palco con noi, e poi il 28 settembre, se tutto va bene, saremo a Londra a presentare il nostro progetto. Siamo molto felici, siamo io alla voce, Francesco Bacchis alla tromba, il mitico Francesco Medda in arte a Rogalla a tutti i macchinari elettronici.
Perfetto, niente, in bocca al lupo per questo, io vi verrò a vedere senz'altro da qualche parte. Grazie mille Lele.
Ciao Lele, grazie.
Un abbraccio, ciao. Saluti a tutti gli ascoltatori, ciao.
È così, la mafia sarda si è presa, che poi non esiste una mafia,
no,
sarda,
infatti,
però
lo possiamo dire senza
appunto,
dando,
no,
per scontato che sia ironico.
Non c'è niente da fare, sarà appunto che più di una persona che attraversa la Tabula Rasa ha sangue sardo, e non c'è niente.
Abbiamo la musica nel sangue, come una volta ho sentito un assurdo servizio su una radio locale che raccontava dell'apertura di una sala del comune messa a disposizione per i giovani che suonavano. Il giornalista, il paese si chiama Capoterra, è accanto a Cagliari, il giornalista concludeva dicendo: del resto si sa, i capoterresi hanno la musica nel sangue.
Sì, si sa.
qu'il fallait rien, les guerres égalaient rien, qui dans la vie n'ont pas démarré bien, ceux qui dessinent leur rêve que l'avenir dessine. Pour tous les vilains du canard qui se battent pour devenir des signes, là où colle le malheur, pas pour ceux qui font de même, mais ceux qui gardent leur valeur et qui font ce monde.
Siamo arrivati alle 21.03 di chiacchiere, però prima di andarcene, di chiudere, visto che poi con te per qualche mese non ci sentiremo.
Esatto.
Perché la tua ultima, perché presenza
è stata sarda, mi impedisce.
Visto che poi per motivi vari di lavoro ci risaluti e poi magari ci ritroveremo nel prossimo autunno, però diamolo un consiglio, visto che qualche giorno fa è stato l'anniversario di un'autrice che probabilmente ha scritto uno dei romanzi più belli sulla resistenza.
Sono d'accordo. Allora torno un attimo a Elvira. C'è una frase che scrive a un certo punto Elvira Mugic, di cui abbiamo parlato prima, con cui abbiamo parlato prima: vincere la morte con il racconto, la memoria, la giustizia, combattere, guardare in faccia il volto della ferocia per smettere di vivere tutta la vita terrorizzato. Mi sembra che questa frase si adatti molto bene a i romanzi e gli autori che hanno scritto della resistenza italiana avendola vissuta, che è una cosa comunque che li rende un po' diversi dagli altri. Il 17 giugno del 1900, quindi pochi giorni fa è stato l'anniversario, è nata la scrittrice donna, ahimè devo dire questa cosa, che ha raccontato la resistenza italiana. Lei è Renata Viganò, è il romanzo più importante, insomma, che è più significativo, che ha scritto L'Agnese va a morire. In realtà ha scritto anche altre cose tutte molto belle, ma insomma questo è davvero un romanzo. Sempre difficile definire i romanzi, ma purtroppo abbiamo la parola bello che include tante cose, però davvero mi viene da dire che è un romanzo bellissimo, L'Agnese va a morire, oltre al fatto che appunto è una delle, io credo, conosco abbastanza bene la letteratura resistenziale italiana e credo che sia l'unico romanzo scritto da una donna che racconta questo tema. Ci sono state altre scrittrici come Elsa Morante che hanno raccontato la guerra, che hanno raccontato l'occupazione dei nazisti a Roma, ma la resistenza vera e propria no. Ci sono molti libri di memorie e di racconto, ma ugualmente non sono romanzi. L'Agnese va a morire è un romanzo basato sulla storia di una partigiana che Renata Viganò aveva conosciuto, ma basato anche sulla propria esperienza personale, perché lei stessa aveva preso parte alla resistenza, peraltro quando era già una donna adulta, aveva un bambino di 7 anni che ha portato con sé. L'Agnese va a morire è uscito nel 1949 per l'Einaudi, perché era piaciuto moltissimo in particolare a Natalia Ginzburg. Quelli del dopoguerra, dell'immediato dopoguerra, ma in realtà va avanti ancora per un po', sono degli anni in cui gli editori italiani insomma chi lavora nelle case editrici italiane si interroga molto su i libri, i romanzi che raccontano quegli anni. L'Einaudi in particolare, c'è un libro molto bello, purtroppo fuori commercio, che si chiama I libri degli altri, che raccoglie il carteggio di Italo Calvino, editor all'Einaudi, con diversi scrittori e anche altri collaboratori dell'Einaudi, come per esempio Vittorini. E le riflessioni, intanto arrivano una quantità di manoscritti importante che raccontano quegli anni, e le loro discussioni, spesso anche molto accese, su che cosa scegliere, che cosa pubblicare, sono davvero molto interessanti, perché danno l'idea del fatto che erano persone assolutamente consapevoli dell'importanza storica di quello che stavano facendo in quel momento. Sull'Agnese va a morire c'è una assoluta unanimità di giudizio da parte di Italo Calvino e Natalia Ginzburg, sono convintissimi del fatto che vada pubblicato. Questo perché questo libro ha delle caratteristiche che lo rendono davvero unico, cioè il fatto che la protagonista sia veramente l'antieroina per eccellenza. È una signora già quasi anziana, una contadina che vive in una zona ambientato in Emilia Romagna, nelle valli del Comacchio, una zona umida di particolare fascino geografico, ma in cui è stato anche particolarmente duro duro combattere la resistenza, come si può immaginare, in mezzo ai canneti e agli stagni. E Agnese, appunto, essendo già quasi anziana, una contadina che va in giro con le ciabatte, decide, per in seguito ad alcune ingiustizie che subisce, di iniziare a partecipare alla lotta che stavano portando avanti delle persone molto più giovani di lei in quasi tutti i casi. Quindi, come dire, il simbolo del mondo offeso che reagisce al di là dell'ideologia, al di là delle conoscenze storiche, delle idee politiche, proprio per un senso di giustizia quasi primordiale. E lo stile con cui Renata Viganò racconta questa storia è esso stesso antieroico, è uno stile quotidiano che richiama il parlato e che arriva in un modo veramente potente. Quindi, come dire, magari non è proprio il prototipo del libro da leggere sotto l'ombrellone per non pensare a niente, ma senz'altro è un romanzo bello e coinvolgente, e che in questo momento storico, come tanti altri, assume un'importanza
in più. Tra l'altro, appunto, stavo vedendo, no, è uscito nel 49, cioè sono a 70 anni, possiamo dire almeno questo, sono 70 anni dall'uscita, giusto, di questo romanzo, pari pari, e sono tanti, sono veramente una enormità. 21:10, abbiamo chiuso, chiudiamo con questi, oggi abbiamo fatto una puntata di 70 minuti, ci siamo presi il nostro tempo, abbiamo avuto appunto Max Loeb, abbiamo avuto Elvira Mimic.
Mumic è un cognome.
Sì, tra l'altro, sì, l'ho confuso ovviamente. Abbiamo avuto un tuo conterraneo,
Lele Pittoni.
Abbiamo appunto ricordato la Viganò. Ci siamo presi il nostro tempo. Io, Paola, ti saluto strappandoti la promessa, sì, di risentirci.
Io,
visto sono... che andrà in onda, probabilmente Tabula Rasa tornerà anche dal prossimo autunno, salvo se succede qualcosa, ma speriamo di no. Ne sono successe già di cose in questi ultimi mesi, perciò anche basta. E quindi, no, noi probabilmente.
No, io se posso vi saluto, appunto, nelle prossime puntate non ci sarò. La cosa, una delle cose che mi tiene lontana e che mi tiene impegnata, che a luglio lavoro assieme a degli amici a un festival prevalentemente letterario che si chiama Sulla Terra Leggeri, Sardegna itinerante, per la seconda metà di luglio. Quindi, non so, magari andate in vacanza e vi incuriosite, seguiteci sulla Terra Leggeri come Sergio Azzeni.
E va bene, e con questa andiamo a chiudere alle 21:12, e con questo ciao Paola. Tabula Rasa invece torna giovedì prossimo. C'è la puntata, quella sui fumetti. Ciao ciao.
Solitario il mio cuore, disilluso d'amore.